Magda Tagliaferro, raccontata da Luigi Abbate.
È un amore che esiste nella musica, perché la musica è cheia di amore. La musica senza amore non è musica. È una musica meccanica. La musica che non tem a fibra do coração, para mim, não vale. Que é só automática, que é só no papel, não me interessa.
La registrazione del brano musicale non è delle migliori, forse un po' sbiadita. D'altro canto risale al 1940 e, come si è sentito dagli applausi, l'esecuzione era dal vivo. Il brano poi è una piccola cosa, la Pastorelle di Francis Poulenc, scritta nel 1927, con l'inizio curiosamente somigliante all'avvio della Balalaika, il terzo dei cinque pezzi facili per pianoforte a quattro mani di Stravinsky di 10 anni prima, e qui con un finale minore, un finale che spegne improvvisamente la serena freschezza di ciò che precedeva. Ma a parte il carattere del brano e la qualità della registrazione, si colgono i caratteri di un pianismo raffinato, un pianismo comunque ricco di sfumature e di gran buon gusto. Ma chi suona questo piccolo Poulenc? E di chi è la bella voce di anziana signora che, intervistata in un documento a lei dedicato, racconta nella sua lingua natale, il portoghese, qualche cosa sulla sua filosofia musicale, quando ci dice che una musica senza cuore è una musica che non ha interesse, è una musica meccanica? Stiamo parlando di una pianista, di Magdalena Maria Yvonne Tagliaferro, o più semplicemente di Magda Tagliaferro. Un'artista che forse non ha riempito pagine di libri di storia del pianoforte, ma sulla quale credo valga la pena soffermarsi. Magda Tagliaferro nasce a Petropolis. Due parole su questa località che, per il clima mite e la felice posizione all'interno dello stato di Rio de Janeiro, fu scelta dall'imperatore del Brasile, Dom Pedro I, da cui il nome, appunto, Petropolis, come residenza estiva. In realtà fu il figlio Dom Pedro II a godersi il frutto della costruzione di Petropolis, visto che il padre se ne tornò in Portogallo nel 1830. In breve tempo Petropolis divenne luogo di villeggiatura molto amato dalla corte imperiale e tale rimase anche nella successiva storia repubblicana del paese, diventando, così come è ora, una meta turistica. Giusto per inciso, a Petropolis visse il grande aviatore brasiliano Alberto Santos Dumont e, fuggendo dalle persecuzioni razziali in Europa, vi arrivò anche lo scrittore austriaco Stefan Zweig, che proprio lì pose fine ai suoi giorni. Si dice che i primi giorni, i primi mesi, i primi anni segnino l'intera vita di un essere umano. Non sappiamo se questo è avvenuto anche per la piccola Magda, che comunque a Petropolis nasce il 19 gennaio del 1893. A dispetto del cognome italiano, il padre in realtà era francese. Era un ingegnere chiamato in Brasile in missione di lavoro. Ma il padre di Magda era anche un pianista più che dilettante, avendo a Parigi ricevuto lezioni dal celebre pianista e didatta Raoul Pugno. Giunto in Brasile vi dirigeva cori amatoriali e dava a sua volta lezioni di pianoforte. E fu proprio il padre il primo insegnante di Magda, riconoscendo nella piccola subito il talento precocissimo, tanto che la bimba debutta a 9 anni, niente meno che con il concerto K466 di Mozart. 2 anni dopo, il grande violoncellista catalano Pau Casals, in Brasile per una serie di concerti, ascolta a San Paolo l'undicenne Magda e la spinge, o meglio, spinge i genitori a farla studiare a Parigi. E allora, armi e bagagli, tutta la famiglia ritorna nella capitale francese e il padre fa in tempo a sottoporre la figlia ha un'audizione presso l'anziano maestro Pugnot, il quale a sua volta l'indirizza verso la classe di Antonin Cobas Marmontel, docente al Conservatoire National e figlio del più noto compositore pianista Antoine François Marmontel. Con il già anziano Antonin, Magda studia nel 1906, ricevendo l'anno seguente, ancora 14enne, il Premier Prix du Conservatoire. Sempre nel 1907 Magda perde il docente Marmontel, che muore in quello stesso anno, ma, come dire, ne guadagna un altro di un certo nome, Alfred Cortot, la cui lezione, come si accennerà più avanti, lascerà un segno nella futura pianista. Grazie non solo a Cortot, ma anche a Gabriel Fauré, all'epoca direttore del Conservatoire, Magda entra in contatto con gli ambienti musicali parigini che contano, come ad esempio il salotto della mecenate principessa di Polignac. Lì conosce altri pianisti come Dino Lipatti, Clara Haskell, ma soprattutto poeti intellettuali parigini e naturalmente compositori come Stravinsky, Falla, Ravel, Milhaud, Poulenc, oltre al citato Fauré, che la considererà insieme a Marguerite Long sua interprete di lezione al pianoforte e la dirigerà spesso, lei solista, nella sua ballade opera 19. Nel salotto della Polignac Magda farà la conoscenza di un altro compositore, Reinaldo Hahn, musicista francesissimo, ma anch'egli, tanto per parafrasare un celebre titolo di Gershwin, sudamericano a Parigi, essendo nato a Caracas nel 1874. Hahn, come noto, era amico intimo di Marcel Proust, ma divenne molto presto grande amico anche di Magda. Proprio per lei Hahn compose nel 1930 un concerto per pianoforte e orchestra, pagina nella quale gesti tipici del pianismo solistico si mischiano a curiose movenze operettistiche nelle figurazioni ritmiche piuttosto che nel gusto della strumentazione. Restando alle occasioni di incontro parigine, un altro nome non poteva mancare nella vita della nostra pianista, ed era quello del compositore Heitor Villa-Lobos. Quando in casa Villa-Lobos si consumava il rito delle feijoadas domenicali, la feijoada è un famoso piatto, un tipico piatto brasiliano, carne e fagioli stufati, e quindi si consumava con Magda, gli invitati erano davvero succulenti, per stare in tema. Solo per ricordare qualche nome fra i musicisti, oltre naturalmente all'amicissimo di Villa-Lobos Arthur Rubinstein, erano spesso invitati Leopold Stokowski o Edgar Varese. Ma al di là delle comuni passioni culinarie, sono soprattutto le comuni provenienze musicali a tenere legati due artisti brasiliani. È esemplare in questo senso la fantasia, o suite per pianoforte e orchestra dal titolo Momo Precoce. Tanto due parole sul titolo. Momo è, o Rei Momo, è il personaggio, insieme con la reina, il personaggio più importante che sta a capo della sfilata del carnevale brasiliano, in particolare del carnevale di Rio de Janeiro, il carnevale carioca. È il re, anzi è il re che riceve le chiavi dal sindaco e diventa il padrone, diciamo, del carnevale. Precoce perché fa riferimento a un'idea di re bambino, e quindi la fantasia che si sviluppa in vari episodi racconta varie vicende di questi piccoli re bambini in forma mascherata, diciamo. Venendo alla musica, la ricca tavolozza espressiva di questa pagina va appunto dal lirismo quasi melanconico fino alla ritmica sfrenata, all'evocazione di movenze appunto carnevalesche, come avviene appunto nel finale che ascoltiamo.
Thank you.
si parlava dell'attività di Magda Tagliaferro come solista. Impressiona la presenza di direttori che hanno lavorato con lei? Qualche nome: Felix Weingartner, Wilhelm Furtwängler, Pierre Monteau, Hans Knappersbusch. E non mancano i grossi nomi anche fra i suoi collaboratori nel repertorio della Camera, oltre al mentore Casals, i violinisti Jacques Thibault e Georges Enescu. Ma quali erano le musiche più frequentate in pubblico dalla pianista? Pressoché assente Bach, naturalmente stiamo parlando dei programmi da concerto e delle registrazioni a noi pervenute. C'è poco classicismo viennese, di cui non ha lasciato in verità testimonianze rimarchevoli, ma l'arte pianistica di Magda Tagliaferro dà il meglio di sé in due repertori ben distinti. Da una parte l'Ottocento tedesco di Schumann e Brahms, dove incontriamo esecuzioni estroverse come la sonata opera 14, la sonata in fa diesis minore di Schumann, o ancora più imponente la sonata in fa minore, l'opera 5, la monumentale terza sonata di Johannes Brahms. Quindi da una parte il romanticismo tedesco e dall'altra, aprendosi in due ulteriori diramazioni, la produzione pianistica francese d'Ottocento, naturalmente annettendo adesso anche i capolavori di Chopin, ma soprattutto la letteratura a cavallo fra 8 e 900, quindi non soltanto Fauré, Saint-Saëns, ma anche il Franck del Preludio Corale Fuga, e poi appunto Debussy, Ravel, eccetera. E quella coeva e successiva di scuola spagnola, quindi Albéniz, Granados, Falla e il catalano Federico Mompou. C'è poi il terzo concerto di Prokofiev, del quale, se vogliamo, fu prima grande interprete del Gentil Sesso. Di questo monumentale concerto la rete offre un esempio forse non eccelso all'ascolto. Volendo invece assaggiare l'approccio della Tagliaferro al pianoforte di Prokofiev, vale la pena ascoltare qualche momento non del terzo concerto, ma della terza sonata. Accennando agli aspetti tecnici del suo stile pianistico, agilità nell'articolazione di dita e scioltezza di polso sono evidenze certamente ereditate dalla lezione di Cortot, che danno al suo suono una morbidezza e una delicatezza in grado di completarsi con l'attacco vigoroso, se non persino aggressivo, generato da un adeguato peso dell'avambraccio che le consentiva di sviluppare un suono robusto e di gestire, ad esempio, impegnative sequenze di ottave. Era a volte fallosa e, come tanti, anche fra i grandissimi, non se ne curava più di tanto. In un'epoca nella quale, in fondo, la fallibilità non era un sacrilegio come lo sarebbe diventato in anni successivi. La ricerca dell'effetto fine a se stesso le era estraneo. Ciononostante, nelle sue registrazioni si percepisce chiaramente un concedersi alla brillantezza del gesto pianistico, a una sorta, per usare un termine di una lingua, quella francese, che lei dominava con grande proprietà, una gourmandise che rendeva le sue esecuzioni naturalmente vivaci e piacevoli, seducenti, senza per questo essere obbligatoriamente seduttive. Il movimento finale del terzo concerto di Camille Saint-Saëns potrebbe esemplificare abbastanza bene tutto questo. Magda Tagliaferro fu anche una importante didatta. Nel 1937 fu nominata titolare della cattedra di pianoforte al Conservatoire Supérieur di Parigi e proprio nel 1937 fu membro della giuria del terzo concorso Chopin di Varsavia. Tenne la cattedra a Parigi fino allo scoppio della guerra, quando nel dicembre del 1939 si trasferì negli Stati Uniti. Il suo debutto statunitense risale al 9 marzo 1940 con la New York Philharmonic e il concerto di Schumann. Dopo la guerra rientra a Parigi e riprende l'insegnamento, che continuerà a coltivare anche in Brasile, dove si trasferirà nuovamente negli ultimi anni, dove terrà masterclass, fonderà centri di formazione musicale e nel 1957 anche un concorso pianistico, confermando un forte legame con il paese che le ha dato i natali. Fra gli allievi che si sono distinti possiamo citare i brasiliani Fabio Caramarù e Cristina Ortiz. Sempre fra gli americani del sud e del nord vanno menzionati il brillantissimo, stravagante cubano Jorge Luis Prats e lo statunitense James Tocco ed anche il giapponese Yukio Miyazaki, che studierà con lei il repertorio pianistico brasiliano, in particolare l'opera di Ernesto Nazareth. Il più importante dei suoi allievi italiani è senza dubbio stato Paolo Bordoni, che con Tagliaferro studia a Parigi nella seconda metà degli anni 60. Proveniente dalla severa scuola romana di Vera Gobbi Belcredi, Bordoni scopre in Magda un approccio alla lezione pianistica di tipo completamente diverso, ispirato appunto a libertà e fantasia, una prospettiva nuova e stimolante che, riconosce il maestro stesso, lascerà comunque un'impronta nel suo stile pianistico, nel suo modo di suonare, anche se in fondo Bordoni non frequenterà molto poco il repertorio, diciamo, appunto latinoamericano, concentrandosi poi invece sul classicismo e sull'Ottocento europeo. Magda Tagliaferro muore a Rio de Janeiro il 9 settembre del 1986. Aveva 93 anni. Come dicevo all'inizio, Magda Tagliaferro non è stata una pianista che ha riempito pagine di libri di storia dedicati al suo strumento. E dunque si potrebbe pensare che non sia stata una grande pianista, fra virgolette, insomma. Non si tratta qui di esprimere un parere, ma semplicemente di incuriosire l'ascoltatore, invitandolo a ritornare sugli ascolti suggeriti e a trovare nuove musiche registrate. Negli ultimi anni sono uscite varie riedizioni delle sue registrazioni discografiche, anche con ottime rimasterizzazioni. Quel che è certo è che da queste altre testimonianze d'ascolto emerge una figura d'artista di alto profilo, una personalità autorevole sia per l'intelligenza delle scelte di repertorio che per il taglio delle interpretazioni, sempre ricchissime di stimoli. Una pianista mai appariscente, ma spesso molto originale. Una musicista che, pensando, diciamo così, al côté brasiliano, senza dubbio va annoverata fra i grandi artisti di quella terra, compositori e interpreti che fossero, che con la loro esperienza e la loro arte sono stati in grado di creare un ponte fra la storia e la cultura di due mondi apparentemente lontani. E se forse, al pari di altre ancora poco conosciute pianiste di scuola francese, con le quali ha fra l'altro condiviso la longevità, pensiamo a Yura Guler o a Jean-Marie Daré, piuttosto che a famose, importanti pianiste e didatte come la Marguerite Long o Yvon Lefebvre, ebbene, anche se al pari di queste artiste forse non va annoverata fra i grandi del pianoforte, certo va inserita nella splendida galleria delle gran signore d'un tempo come di oggi.
Il 9 settembre 1986 muore a Rio de Janeiro Magda Tagliaferro. Luigi Abbate lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.